e per la settimana dopo delle feste programmava di farlo condannare ufficialmente dal Sinedrio e poi lui eliminarlo come braccio secolare. Ma dice il libro degli Atti, il capitolo 12, che fece i conti senza morte, perché Pietro non si sa come, non si sa perché, né come non è, la settimana dopo delle feste pascali nel carcere, e non si sapeva dove fosse andato. Nel frattempo, di via poco, Erode Agrippa I moriva di una malattia misteriosa nello stadio pubblico davanti a centinaia di persone, con una morte che il libro degli Atti definisce perciò un cattivo di Dio. Nel periodo immediatamente successivo, quindi con la morte di Erode Agrippa I, il governo, questa volta riunificato, del paese riunificato, passa di nuovo ai governatori romani, ad un governo diretto, governatorato diretto da Roma, che in questa seconda fase probabilmente viene dato con il titolo di procuratore romano. Dal 44 d.C. al 66 d.C. succede negli anni successivi, dunque ancora governatorato romano, paese, e succede negli anni successivi la famosa rivolta antiromana, la rivolta guidata da un gruppo di integralisti giudei che lo storico dei tempi chiama Zeloti o potremmo tradurlo oggi nell'italiano moderno i partigiani della libertà e del regno, della libertà di Israele, del regno di Dio solo su Israele, che conducono strepitosamente una strepitosa presa del potere, un colpo di Stato nella capitale amministrativa del paese, che era Cesarea Marittima, sede del governatore romano. Proprio nell'anno 66 gli Zeloti, una pubblica insurrezione, rovesciano il governatore romano, che è costretto a fuggire vergognosamente, cioè a darci la gamba levata con la sua guarnigione praticamente distrutta, se la cava per il ruolo della Puglia, come si dice, riesce fortunosamente a scappare da Cesarea nella sede della provincia romana principale, confinante, della provincia romana di Siria. È il governatore Gessio Cloro che subisce questo scacco vergognoso, e dal 66 d.C. al 73 d.C. non fu possibile ristabilire il governo romano. Il paese fu in mano ai rivoltosi fino al 73, perché solo nel 73 cadde l'ultima sacca di resistenza importante, che fu la famosa fortezza, diciamo, fortezza strategica, imprendibile, costruita e fortificata e attraversata da Erode I, che si chiama Metzada in ebraico, che vuol dire appunto la fortezza per eccellenza, trasliterato in italiano con il nome di Masada. È il 73, quando Masada cade, l'ultima sacca di resistenza antiromana, e quindi è dal 73 che può ricominciare la serie dei governatori romani, del governo diretto del romano del paese, che proseguirà per i decenni successivi fino al secondo secolo dopo Cristo, con trasformazioni istituzionali. Forse il nome viene di nuovo cambiato, probabilmente il paese viene chiamato provincia romana Procuratoria, invece di provincia romana speciale, statuto speciale, viene proibita la presenza ebraica nel paese, e da allora, dunque dal 73 dopo Cristo al 1948, cioè nei nostri tempi, rimase proibita, clandestina, quindi non ammessa dalle autorità che si succedevano nei secoli a governare il paese. Solo il 14 maggio del 48 che per la prima volta con l'approvazione dell'ONU nasce uno Stato ebraico, Israel, che è fondato appunto nella notte del 14 maggio del 1948 a Tel Aviv. Fino ad allora dura dunque l'ostracismo, possiamo chiamarlo, secolare, di ogni presenza ebraica nel paese dopo la stroncatura, dalla stroncatura della Repubblica Romana fino ai giorni nostri. Il quadro cronologico a cui dobbiamo fare riferimento dunque è questo, e di nuovo facendo riferimento a testi del Nuovo Testamento, al fenomeno di Gesù di Nazareth. Abbiamo che Gesù, la morte di Gesù cade in questo periodo, e gli muore a Gerusalemme, quindi per forza sotto la giurisdizione di per sé di Erode Antipa, perché egli è della Galilea, ma la condanna a morte viene firmata per crocifissione, per la condanna romana, per sovversivo, viene firmata dal governatore romano a Gerusalemme, perché appunto eseguita a Gerusalemme. Ricordate che uno degli evangelisti dice che per cortesia diplomatica, un fusilato, si ricordò a un certo punto che quello era di Nazareth e che quindi era della giurisdizione di Erode Antipa. Gli Erodi avevano una villa a Gerusalemme, una villa di famiglia, erano i giorni delle feste pasquali, gli Erodi erano ufficialmente diciamo legati, almeno ufficialmente rispettosi delle feste ebraiche, quindi Erode Antipa si trovava in quei giorni a Gerusalemme, dice Luca, e Ponte Pilato, per cortesia diplomatica, si capisce bene che per ironia o per cortesia diplomatica, manda il condannato prima di firmare definitivamente la condanna ad Erode Antipa, dicendo questo è di giurisdizione di potere. Dice l'Evangelista Luca che Erode Antipa si guardò bene dal prendere una posizione ufficiale in territorio non di sua giurisdizione, e perciò o capì che era uno scherzo da governatore romano, cioè c'era sotto una specie di offesa invece che una specie di cortesia. Di fatto, dice l'Evangelista Luca, che rispedisce a un utente il condannato che gli era stato mandato, lo rispedisce a Pilato, e logicamente, essendo giurisdizione del governatore romano, la condanna viene emessa e firmata da Ponzio Pilato. Come ancora la nostra professione di fede, che noi teniamo in credo, conserva scritto solennemente un crocifisso sotto Ponzio Pilato, perché questi sono i confini geopolitici dell'avvenimento. Ecco perché abbiamo fatto questi quadri di riferimento. Io ho già detto che, per esempio, la storia della prima comunità cristiana è cade sotto le tetrarchie, i governi delle tetrarchie erodiane, in particolare a un suo momento di crisi molto importante sotto il governo di Erode, Agrippa I, sotto i successivi anni di governatorato romano avrà un altro periodo molto grave, intorno agli anni 60 d.C., quando anche l'altro Giacomo, che non è il Zebedeo, ma è quello che nelle liste dei 12 si chiama Giacomo figlio di Alfeo, e che la lettera ai Galati chiama Giacomo fratello del Signore, cioè appartenente al clan familiare di Gesù. Questo vuol dire, questa espressione come viene tradotta in italiano, fratello del Signore vuol dire appartenente al clan familiare di Gesù, e per questo è diventata una personalità alla teuta nel cristianesimo primitivo. Nei primi anni 60 Giacomo, fratello del Signore, il capo riconosciuto del cristianesimo palestinese, teologo limitano e di tutta la Giudea, viene di nuovo violentemente eliminato con una specie di nuova cultura tra il sinedrio e il governatore romano, con un colpo di mano del sinedrio proprio nel momento in cui c'era il cambio tra i procuratori romani, e quindi il procuratore in sede non c'era. Il sinedrio si arroga perciò il diritto di procedere come se fosse ai tempi antichi, quando il sinedrio, il collegio dei sommi sacerdoti, era nella teocrazia, il governo teocratico del popolo di Dio era il paese. E allora, approfittando di questa parentesi, si prende la libertà di fare questa eliminazione fisica violenta, questa repressione del movimento, eliminando il movimento cristiano, eliminando il capo riconosciuto del cristianesimo gerusalemitano. Ma nel frattempo il baricentro del cristianesimo, diventato fenomeno internazionale già a partire dagli anni 40, perché sotto Claudio abbiamo notizie di disordini per motivo di Cristo a Roma, quindi già dagli anni 40 il cristianesimo è diventato un fenomeno sicuramente documentatamente internazionale, arrivato alla capitale, e quindi non è più Gerusalemme o il cristianesimo gerusalemitano palestinese ad avere un'importanza così decisiva per lo sviluppo del movimento cristiano, che già a partire dagli anni 40 è presente nella metropoli internazionale di Antiochia in Siria, e abbiamo notizie anche a Roma, e quindi da quel momento il baricentro sono le metropoli del mondo internazionale di Roma. E allora Antiochia, Corinto, Efeso, Alessandria di Egitto, Roma, così via, le grandi metropoli del mondo ellenistico romano. Questo è dunque il quadro a cui fare riferimento. Questi paletti che vi conosciamo, perché vanno continuamente a dire che con le politico, le inquadrature degli avvenimenti e anche degli scritti neotestamentari, sia degli avvenimenti che stanno alle spalle degli scritti, come il fenomeno storico di Nazare, i primi decenni del cristianesimo primitivo, sia degli scritti stessi, che hanno avuto origine precisamente in questo periodo di tempo. Dopo la morte di Gesù, alla fine del secolo, gli attuali scritti del Nuovo Testamento sono da collocare in questi anni, e dunque vengono a
Allora un sé quando le prime comunità cristiane hanno già acquisito una dimensione, diremmo di ordine internazionale, e si capisce così anche meglio perché gli scritti che con una diffusione a raggio mondiale del cristianesimo, la garanzia dell'identità originaria evidentemente non era più garantibile soltanto per le vie della tradizione orale, in quanto il fenomeno religioso cristiano non era più qualcosa del tipo delle dimensioni di una tribù, dove il capo, il patriarca, il capo storico e i suoi collaboratori con un regime di tipo patriarcale garantiva tramite il veicolo della tradizione orale la memoria di famiglia. Questa situazione venne a modificarsi molto presto, se è vero che dagli anni 40 il cristianesimo ci risulta presente in un'area geografica che va da Roma ad Antioquia di Siria, quindi dall'est all'ovest, con un raggio di presenza che non era più certamente facilmente controllabile dai rapporti umani diretti, perché da una sponda all'altra del Mediterraneo a quei tempi viaggiare era come oggi viaggiare, una pallida idea si può avere se noi oggi dovessimo viaggiare senza gli aerei, solo con i mezzi navali, da una sponda all'altra del Pacifico, da una sponda all'altra dell'Atlantico, per avere un'idea grosso modo. Questo direbbe un po' l'idea anche bene del perché a un certo punto la tradizione cristiana primitiva dovette passare dalla tradizione orale agli scritti, e non a caso gli scritti del Nuovo Testamento, che sono appunto lo sbocco della tradizione orale, la prima formulazione scritta, si trovano in questo periodo di anni e con tutta probabilità precisamente a partire dagli anni 40 fino agli anni 90, avere un evento grosso modo della probabile, nessuno ce l'ha data questa datazione, diciamo perciò grosso modo, diciamo perciò probabile, epoca di origine degli scritti neotestamentari. Fatto dunque questo quadro cronologico, geopolitico, del mondo, del paese, ci resta da fare una conoscenza altrettanto panoramica, con, almeno così panoramica, devo pensare qualche paletto, della situazione, no? Economica e soprattutto della situazione religiosa dell'ambito da cui provengono gli scritti del Nuovo Testamento, cioè paese prima governato dagli Erodi e poi dai governatori romani in successione l'uno all'altro. Del paese dove negli anni a cavallo tra il 66 e il 73 doveva succedere quella terribile vicenda, terribile serie di avvenimenti cruenti che appunto furono la guerra antiromana, che erano stati, abbiamo detto l'altra volta, anticipati e per così dire preannunciati da ciò che era successo all'inizio del secolo, nel momento immediatamente successivo alla successione ad Erode, per via di quel famigerato censimento che vi ho detto non fu un avvenimento demografico, ma di una portata politica colossale e incendiaria, tant'è vero che diede origine ad un incendio vero e proprio di rivolta nel paese e alla prima repressione cruenta da parte delle legioni romane. Vi accennavo alla notizia di Giuseppe Flavio, 2000 crocifissi, immaginatevi cosa ci sarà stato invece negli anni dal 66 al 73. L'assedio di Masada in particolare è molto enfatizzato dal contatore, che vi ho detto è lo storico ebreo Giuseppe, capo storico della rivolta, governatore della Galilea, nel nord del paese, quando i romani cominciarono la spedizione punitiva per la ripresa del paese con appunto il generale Vespasiano. Giuseppe è governatore della Galilea. La Galilea è quello del territorio conquistato per primo, quindi Giuseppe viene catturato e graziato dai governatori romani perché è riconosciuto un personaggio utilizzabile politicamente. In effetti Giuseppe divenne progressivamente lo storico di quell'impresa militare della casa dei Flavi che avrebbe poi portato il casato al trono imperiale, e da prigioniero politico fu, per questi meriti letterari e propagandistici, per questi meriti di immagine acquisiti tramite la sua opera di storico, diventò liberto e come tutti i liberti assunse il cognome della casa romana, del casato romano che lo aveva reso liberto, cioè la casa dei Flavi, passando alla storia come Giuseppe Flavio, o se volete Flavio Giuseppe, cognome romano, nome ebraico. È lo storico per noi praticamente unico. Quegli anni della rivolta, la sua prima opera che egli pubblicò, appunto intitolata al titolo famoso dei diari militari delle imprese di Caio Giulio Cesare, che aveva scritto, come sapete, di suo pugno, i diari militari delle sue campagne militari, vincenti, intitolandola una De Bello Gallico, la guerra contro i Galli, e l'altro De Bello Civili, la guerra civile, praticamente con l'altro grande generale sostenuto dal Senato romano, Caio Cneo Pompeo, con cui si contese praticamente l'egemonia politica e la padronanza dello Stato, Giulio Cesare. Giuseppe Flavio, nel solco di questa tradizione gloriosa della casa dei Cesari, casa Giulia, intitolò perciò la sua opera dedicata ai Flavi, la intitolò De Bello Iudaico, il verso alle opere di Giulio Cesare. Probabilmente fu pubblicata nella lingua internazionale dei tempi, quindi con il titolo greco, e poi per quei romani che non sapevano il greco, o forse per un'operazione di tipo pubblicitario politico, la lingua della politica era il latino, quindi tradotta in latino con questo nome appunto altisonante famoso, De Bello Iudaico. È lui praticamente l'informatore unico che noi abbiamo di quegli anni, ma anche un informatore importante di tutti gli anni che precedono immediatamente il primo secolo dopo Cristo, cioè di un secolo avanti Cristo, e quindi diventa per noi una fonte di informazioni importantissima per l'ambiente che abbiamo panoramicamente descritto dal punto di vista geopolitico, cioè quello che sta a cavallo tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, nel paese appunto governato dagli Erodi prima e poi diciamo un po' la staffetta dagli Erodi e dai governatori romani. Il quadro socio-economico del paese all'epoca di Gesù, che abbiamo detto qual è, quali sono i confini, dunque dalla fine del primo secolo agli anni 30, all'inizio degli anni 30 del primo secolo dopo Cristo, in quegli anni, e quindi presumibilmente per le stesse ragioni negli anni dei governatori romani che vengono subito dopo, quelli sono gli anni della monarchia degli Erodi e delle tetrarchie che succedettero immediatamente a partire dal 4 avanti Cristo e dei primi governatori romani della Giudea e della Samaria, il quadro socio-economico di quel paese, dalle scarse ma pesantissime informazioni che possiamo ricavare da Giuseppe Flavio, dagli stessi nostri Vangeli, dalle notizie concernenti soprattutto il lungo regno di Erode primo e dalle notizie concernenti i governatori romani, abbiamo un quadro terrificante dal punto di vista socio-economico. Terrificante perché la politica interna di Erode fu spietata dal punto di vista poliziesco, dal punto di vista del controllo di ogni e qualunque possibile sospetto di insurrezione, quindi l'atmosfera era già surriscaldata politicamente sotto Erode I. Quindi voi capite che quando cadde il libro acceso del censimento, della notizia del censimento, cadde su una polveriera, non poteva che succedere qualcosa, perché la situazione politicamente era già terribilmente riscaldata sotto Erode I, il quale sapeva bene che se voleva mantenere il potere doveva essere un repressore spietato di ogni e qualunque sospetto di dissenso politico interno, perciò non ebbe timore di operare pesanti stragi all'interno della sua stessa famiglia. Alcune tra le sue mogli ed alcuni tra i suoi figli furono per suo ordine eliminati fisicamente per sospetti di questo tipo. Ma il suo governo non è tristemente famigerato solamente per essere stato spietato dal punto di vista poliziesco, dalla politica interna, ma per essere stato altrettanto spietato dal punto di vista fiscale. Perché? Perché Erode I il Grande era un fanatico costruttore. Un costruttore faraonico, un uomo che nel giro di quei pochi decenni fece delle opere pubbliche, diremmo noi oggi, strepitose, mai compiute in quel paese. Ne nominiamo solo alcune. Primo, quelle militari, la fortificazione dei confini nord, ovest, est e sud della sua monarchia, del suo territorio. Fortezze militarmente all'avanguardia, tecnologicamente attrezzatissime con la migliore tecnologia militare allora conosciuta, la più splendida, la più famosa delle quali è quella del sud, la fortezza appunto di Masada, che ancora oggi, pur se ne restano solo dei ruderi ritrovati dagli archeologi israeliani, è spettacolare nei suoi stessi ruderi. Immaginatevi come doveva essere i suoi stracci, a quel tempo, nella sua efficienza, a quei tempi, una vera e propria opera di alta ingegneria e architettura militare, militare ma anche edilizia regale, perché Erode aveva lì una delle sue regge preferite, una delle sue molte regge, una ce l'aveva per esempio a Gerico, nella Gerico romana, chiaramente, nella Gerico erodiana che romana, rifondata da lui precisamente per essere una sede della sua monarchia, la sede invernale, quando nel resto del paese faceva più freddo, faceva un po' di neve, lui viveva a Gerico, dove c'era una temperatura tropicale, subtropicale, da villeggiatura, noi oggi la stazione permanente. Ma oltre la serie di fortificazioni militari lungo tutti i confini del paese, pensate solo questo che è impresa, Erode I il Grande si mise a costruire, a ricostruire, ad abbellire le città strategicamente, politicamente più importanti. Per esempio, la capitale della Samaria, che era la vecchia, di nome appunto Samaria, Chevron, fu da lui praticamente ristrutturata interamente e nominata, cambiata di nome, chiamata Sebastopoli. Sebastopoli perché Sebastos, il greco, è la traduzione di Augustus, polis è il nome città, dunque la città di Aosta o Augusta, molte città di quel tempo portano questo nome, compresa Aosta, compresa Augsburg, compresa Torino, che si chiama appunto Augusta Taurinorum in latina. Sono è l'epoca d'oro del primo imperatore e l'epoca quindi in cui molte città sono state costruite con il suo nome o ricostruite, come fa Erode I, che sa bene che questo è gradito in politica estera ed è utile in politica estera. Dunque, Sebastopoli, ancora di più, una città costruita ex novo sulle coste del Mediterraneo, a metà della costa, con un porto modernissimo, con un'attrezzatura portuale di comunicazioni internazionali di prima grandezza, che è la città di Cesarea Marittima, questa non a caso chiamata il nome dei Cesari. Pensate che a Cesarea Marittima gli archeologi hanno trovato un impianto idrico di fognatura, di ripulitura della fognatura della città, che ancora oggi non si sa di che materiale sia fatto, perché essendo inferiore al livello delle acque del mare, sapendo bene tutti che le acque del mare non passano a loro, non si capisce bene come ancora oggi le fognature siano intatte, quando ancora oggi non sappiamo con quali materiali proteggere gli scarichi dall'acqua, dalle infiltrazioni di acqua marina, perché le infiltrazioni di acqua marina sono i cinghiali dove passano. Gli architetti di Erode avevano trovato un sistema, non si sa ancora con quale materiale, per costruire uno scarico delle fognature che resistesse alle acque del mare, non solo, ma che era tecnologicamente pensato in questo modo. Con la bassa marea le fogne si riempivano, con l'alta marea si ripulivano automaticamente. Trovatela oggi una ingegneria di questo genere.
ancora non si saprebbe come fare. E ancora non si sa con quali materiali si erano riusciti a realizzare un'opera di questo genere. Per dirvi soltanto un piccolo particolare di questa città, ne ho detto un altro, l'acquedotto. Una città senza l'acqua e senza le cogliature. L'acquedotto di Cesarea, visto che è costruito sul mare, l'acqua non c'era, l'acqua potabile, viene preso dal Carmelo, e cioè dall'estremo nord della costa, dalla collina del Carmelo, e dalla collina del Carmelo per decine di chilometri si costruisce un acquedotto in stile romano, sapete come razza di struttura di sostegno enorme, di archi, di catena di archi doveva avere, con in cima il canale dell'acqua a cielo aperto che arrivava dal Carmelo a Cesarea. Soltanto questo un altro particolare per dirvi che razza di costruzioni faraoniche erano fatte da questo Erode I. A Gerusalemme, la capitale storica, per ringraziarsi la componente sacerdotale della politica interna che era l'ex sede del potere politico, perché dopo l'esilio il paese fu governato dai sacerdoti, da una teocrazia, come il nostro regno pontificio fino a 1860. E quindi, per ringraziarsi per la bilancia politica di politica interna, dell'alleanza trono-altare che conoscono le monarchie fino all'altro ieri, da allora, fece ristrutturare il tempio, che era ancora il tempio, diciamo, miserello, ricostruito dagli Gesuiti intorno da Babilonia, facendone una meraviglia che i discepoli di Gesù, ricordate nei Vangeli, fanno notare a Gesù un giorno a Gerusalemme, guarda che roba. Guardate quel passo dei Vangeli, non lo sentito tutti, guarda che roba. Dalla collina Monte degli Olivi si ha proprio Gerusalemme da est di fronte panoramicamente anche oggi, e anche allora si trattava, dicono autori antichi, di una delle sette meraviglie del mondo. Non si trattò di cose da poco. I lavori durarono più di 50 anni, per quello che possiamo capire, perché secondo il Vangelo di Giovanni erano ancora in corso quando Gesù andò la prima volta a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Questo capitolo del Vangelo di Giovanni, ricordate quella diatriba fra Gesù e le autorità del Tempio, in cui egli pronuncia quella famosa frase: distruggete questo Tempio, io lo ridurrò in 3 giorni, e quelli gli dicono: cosa? Hai detto? Sono 50 anni che stiamo lavorando alla ristrutturazione di questo Tempio e tu lo distruggi e lo riedifichi in 3 giorni? E guardare queste cose per capire quella frase, e il clamore di quella frase. Vedete come lo sfondo storico è tutt'altro che secondario. Queste robe sono importantissime per capire che cosa leggiamo, perché si forniscono lo sfondo. Dunque Erode fu un folle costruttore. Vi ho ricordato solo le cose più macroscopico, ma non ci fu luogo del paese che non fu toccato dalla sua mania di, diremmo noi oggi, di pubblicità, come si chiama, arredo urbano, di arredo urbano e di opere pubbliche. Dove si prendevano i soldi per le spese in questo periodo? Questo è il problema. Nessuno può negarsi una cosa del genere. Il paese della Palestina piccolo era e piccolo rimaneva. Per delle imprese di questo genere era, i mezzi economici erano del tutto sproporzionati. La casa degli Erodi era nata con Erode. Non è che avesse la tradizione di chissà quali e quanti capitali. Questo folle costruttore
dovette ricavare i soldi dal sangue della gente. Perciò organizzò un fisco che era una vera e propria tagliola, cui non sfuggiva nessuno, e che era organizzato, guarda caso, con i criteri con cui lo hanno riorganizzato anche oggi. Cioè, sapete bene che il miglior modo per far funzionare il fisco non è che lo Stato faccia l'esazione, ma che l'esazione dei tributi sia appaltata dei privati, perché quelli sì che lo fanno funzionare il fisco. Esperienza ben conosciuta, tant'è vero che anche oggi anche lo Stato italiano è ritornato ad appaltare le tasse, l'esazione delle tasse a quelle famose società, da noi nella misura si chiama la SERIT, da voi si chiamerà con un altro ERIT, tutti lì, sono le società private che funzionano, e come? Proprio perché appaltate dei privati. Chi erano gli esattori? E noti anche nei nostri Vangeli, una oligarchia economica potentissima e temutissima, perché aveva alle spalle la polizia degli Erodi o dei Romani, e che nei Vangeli sono noti, tristemente noti, come i pubblicani. Questo nome significa esattamente gli appaltatori delle tasse. Si capisce che fossero figure tutt'altro che gradite alla popolazione, perché erano le sanguisughe del popolo, e per di più alleati e sostenitori, come si dice, complici, i complici più potenti di che cosa? Del governo maledetto da Dio e nemico di Dio, che era prima quello degli Erodi e poi quello dei Romani. Anche qui, senza questo quadro, come si fa a capire quello che i Vangeli dicono? Qual è la situazione socio-economica del paese? Primo, questa nota, che da sola la dice lunga. Quale fu il risultato di 40, 50, 60 anni di torchiatura di questo genere? Fu che la situazione economica del paese era ridotta al vicino, cioè in termini più o meno di questo genere, più o meno, cioè approssimativamente o panoramicamente. Esisteva una ristrettissima classe alta, come diciamo noi oggi, di ricchi stati, i primi dei quali erano il re e la sua corte, naturalmente, e poi sapete che del potere sono sempre amici grandi, quelli che hanno grandi possedimenti. A quei tempi non erano le industrie meccaniche né elettromeccaniche, ma erano gli armenti e i terreni, i capitali, e quindi i latifondisti e i grossi proprietari di bestiame, questi erano la classe alta, ma pochi e grossi. Perché tutti i piccoli, che sicuramente esistevano prima per via della struttura teocratica del paese precedentemente a questi secoli, erano stati ridotti alla espropriati, come si dice, dal fisco, ridotti alla miseria. E quindi esisteva subito dopo una piccola minoranza, una piccolissima minoranza di potentati economici di questo tipo, esisteva
una classe media, chiamiamola così con i termini moderni, che era quella dei piccoli commercianti al dettaglio, perché quelli all'ingrosso erano nell'altra fascia, piccoli commercianti, contadini che, essendo al servizio di grandi proprietari berrieri, almeno riuscivano a sbarcare un lunario, piccoli artigiani, piccole imprese familiari, del tipo quella a noi nota dei pescatori di Galilea, l'impresa Simone Andrea e l'altra impresa Zebedeo e figli, noi nota. O Carboni anche, si dice nel libro. Piccole imprese familiari, piccoli garzoni, garzoni dei grandi proprietari di armenti, pastori, noi li conosciamo in questo modo. Ed esisteva una stragrande maggioranza, naturalmente, di quelli che avevano una paga, un salario da parte di soldati, che si chiamano soldati perché, come dice la parola, non erano la milizia di leva obbligatoria dei nostri giorni, ma la milizia volontaria stipendiata, e perciò soldati, al soldo naturalmente di chi lì essere nulla. E perciò, dipendenti dall'aiuto saltuario degli altri. A questi, nelle parabole evangeliche, conosciamo i salariati, cioè quelli che sono pagati a giornata da chi? Dai grossi. E sappiamo da una parabola che la paga, un denaro, che è una moneta romana, come dice la parola denaro che è italiana, latina, una moneta romana, un denaro al giorno, data la parabola dei salariati ingaggiati da un grosso proprietario italiano per lavorare nella sua vigna, i suoi vigneti, dunque, un denaro al giorno. Ma soprattutto i salariati erano ancora fortunati, meno fortunati erano coloro che non avevano la forza fisica per farsi ingaggiare, le donne, gli anziani, quindi erano tutti di fatto mendicanti. Ed è questo ciò che significa la parola poveri che troviamo nei Vangeli. Questo significa, in greco, non a caso, sono chiamati topoi. E non so se vi ricordate, nell'italiano antico c'è una parola che viene da questa parola greca per indicare l'indicante, ed è pitoco. Pitoccare, che vuol dire mendicare, viene da tocos. Anche questo la dice lunga sulla lettura dei nostri Vangeli, ma se non conosciamo queste cose, facciamo leggerle correttamente. Adesso, quando sentite dire beati i poveri, sapete cosa vuol dire? E di chi si tratta? E quando venite a sapere che la vocazione di Gesù incomincia con la scelta radicale della mendicanza, l'abbandono della classe media a cui lui apparteneva perché era di un clan familiare di artigiani, che dunque, poveri che fossero, sbarcavano in lunario, come si dice, che riuscivano a sopravvivere. Gesù, al momento della sua crisi di coscienza, della sua vocazione, del suo passaggio dalla vita di Nazareth a quella di maestro itinerante e mendicante, cioè senza mezzi di sostentamento, dunque povero tra i poveri, maggioranza, massa del suo paese, che razza di scelta ha fatto? Si è trattata di una scelta di campo vera e propria, come la chiamiamo noi oggi. Azione dei poveri. Condividendo la loro situazione, cioè facendosi come loro. Cosa dicono i Vangeli? I volpi hanno le tane, gli uccelli del cielo il loro nido, ma il figlio dell'uomo non ha una pietra che sia sua, dove appoggiare il capo. Cosa vuol dire questo? Nulla e niente. Adesso capite anche perché nei Vangeli c'è un altro piccolo particolare che non so se l'avete mai notato, ma adesso diventa luminoso. Quale? A un certo punto dice l'Evangelista Marco che il clan familiare di Gesù, perché in quei tempi il clan familiare era potente, era il clan familiare di Gesù, un giorno, dice Marco, lo vanno a cercare per riportarlo a casa, perché dicono quello gli ha dato di volta il cervello. Ricordate questo passo? Adesso si illumina. Dare il mio piccolo passo, questo è uno squarcio importantissimo per capire che cosa è stato quello che noi chiamiamo convenzionalmente il passaggio dalla vita nascosta alla vita pubblica. Caro il mio passaggio, e che razza di passaggio, e che scelta, e che vocazione ci deve essere stata sotto, perché queste robe non si fanno per sport, o no? Del resto sentite la straordinaria somiglianza di quello che vi sto raccontando con ciò che invece gli storici del francescanesimo ci ricordano di Francesco Tassiano. Sentite la straordinaria somiglianza, non è un caso, eh? Perché non è un caso? Perché quel giovanotto di Assisi, prima di fare quella scelta e avere anche lui quella crisi di coscienza, da un eretico dei tempi aveva ricevuto un libricino mentre era prigioniero in carcere di Perugia, in seguito a una delle sue, dei suoi esplorati giovanili da cavaliere, gli era andata male, era finito prigioniero. Uno dei radicali, dei mendicanti, degli ordini mendicanti di quel tempo, gli aveva prestato un libricino. Quel libricino era il Vangelo, probabilmente, secondo Luca. Questo giovanotto dimostra di conoscerlo molto bene, il Vangelo, di averlo letto, riletto e meditato accuratamente, fino a vedere dei risvolti di questo genere. Un laico del 1200, siamo all'inizio del terzo millennio, sono passati 800 anni, è passato il concilio con la promozione dei laici. Laici come Francesco, come Dante Alighieri, che aveva studiato teologia e conosceva San Tommaso. Siamo dietro a progettarli adesso. Vi rendete conto la portata di quello che stiamo facendo? Ecco, finito. Buonanotte.